Ma possiamo dire che l'evasione è solo il primo passo per la libertà. Dopo l'evasione c'è la fuga, la sparizione e infine la latitanza. Ed è proprio su questo ultimo aspetto di cui voglio parlarvi, con un appello che ci arriva dal Messico, precisamente dalla regione di Oaxaca, per la liberazione del compagno anarchico Miguel Peralta, latitante con una condanna a 50 anni di reclusione. Da poco è stato tradotto un opuscolo da parte del gruppo di sostegno e solidarietà con Miguel Peralta e al popolo di El Occitan del Flores Magón. Andremo dunque a raccontare le vicissitudini che hanno portato a questa condanna. Vicissitudini abbastanza esemplari della politica repressiva del Messico ai danni delle comunità indigene. We do, the dead will fall, no one's bothered, you're trapped. Me too, radiation, no one's bothered. In questi opuscoli sono un po' narrate appunto le vicende che hanno portato a questa condanna, gli appelli alla lotta e alla solidarietà e alla mobilitazione e anche la trascrizione di qualche audio fatto pervenire da Miguel e trasmesso da Radio Zapote durante le giornate di libertà e resistenza del novembre 1922. L'opuscolo lo potete scaricare su rovescio.info. Lo trovate sempre qui alla distro di Blackout. Miguel Peralta è parte della comunità di El Occitlán del Flores Magón, nella catena montuosa di Oaxaca, in Messico. Miguel è bersaglio della politica repressiva dei rappresentanti statali della sua regione, che vogliono che torni in carcere attraverso un delitto fabbricato. Miguel, assieme ad altre 34 persone, è stato perseguito, processato e incarcerato a Oaxaca con l'accusa di omicidio e tentato omicidio ai danni della famiglia oligarca del suo villaggio. Una famiglia che oggi è coinvolta nelle sfere più alte della politica statale nazionale, avendo diversi membri attivi nel partito politico al potere. Skip any beat, and you'd understand it would be something I don't like when you come up to me. What is in the fold of pleasure? Making it the point, 'cause you never let go. The sun is nailed hard to the weather. Rips up the cars and the homes and the roads. Don't triple just inboard red, yeah. What it is to be living off the dins and stink, yeah. Living off the pew. Siamo nel 2014 quando inizia questa vicenda giudiziaria. Infatti ricordiamo che in Messico, nei territori zapatisti, esistono diciamo due forme di governo del territorio: una, quella municipale, eletto dall'assemblea comunitaria, e dall'altra invece il potere politico, diciamo, rappresentato dal sindaco. Ecco, il 14 dicembre di quell'anno c'era appunto in corso l'assemblea comunitaria che doveva eleggere l'autorità municipale, si svolgeva nel centro della città, quando è stato attaccato. Da prezzolati al saldo probabilmente della famiglia. una delle famiglie ricche del territorio, che appunto invece voleva essere eletta rappresentante del potere statale, quindi del, come sindaco. La famiglia in questione si chiama Zepada e tra i suoi rappresentanti Manuel Zepada Cortés e la sua figlia Elisa Zepada. Naturalmente questa famiglia si macchia di sfruttamento del territorio, attacco costante alle comunità indigene, nonché corruzione. Corruzione che era stata denunciata dalla comunità attraverso l'occupazione del municipio, cosa che diciamo la famiglia Zepada s'era legata al dito e che voleva vendicare, e questo ha portato proprio agli scontri del dicembre 2014. Appunto, da quegli scontri vennero fuori un morto e un ferito. E seguì subito una persecuzione, una risposta repressiva a tappeto che portò l'incarcerazione a 35 di rappresentanti della comunità. Ancora oggi 8 di loro sono rinchiusi in carcere. Mentre appunto Miguel Peralta è stato condannato a 50 anni. Venne arrestato il 30 aprile 2015 a Città del Messico. E nell'ottobre 2018 venne condannato a 50 anni di carcere. Solo nel 19 settembre 2019, quindi un anno dopo, e dopo 4 anni abbondanti di carcere, la seconda udienza lo rimanda in libertà, perché appunto non c'erano assolutamente prove contro di lui. Eppure il 4 marzo 2022 la scarcerazione di Peralta è nuovamente revocata ed è emesso un nuovo mandato di arresto per la stessa pena di 50 anni. Da quel punto Miguel diventa uccel di bosco. Nel frattempo, dall'altra parte della barricata, la figlia modello della famiglia Zepada, Elisa, appunto, intanto concorreva alla carriera politica facendosi eleggere come deputato locale del partito Morena e alla fine diventando anche presidente della commissione permanente per l'amministrazione e il processo della giustizia. Ed ecco qua che si chiude il cerchio e si capisce un po' di più la persecuzione nei confronti di questo compagno anarchico. Infatti questa donna, questa furfante, insomma, attraverso la sua il suo potere politico è riuscito a mettere i bastoni tra le ruote nel processo della magistratura, appunto, per i suoi fini naturalmente personali, che era quella di comandare la comunità dove lei risiedeva, per poter continuare i suoi loschi traffici. Come dicevamo prima, traffici di sfruttamento del territorio e corruzione. Quindi questa è la vicenda, dopo vi darò tutti i contatti per andare un attimo a vedere di cosa si tratta e naturalmente in qualche modo per sostenere la latitanza di Miguel e di tutto il gruppo Intigeno che si trova sotto attacco in quel di Oaxaca in Messico. Questo testo è stato trascritto da un messaggio audio trasmesso da Radio Zapote nel novembre 2002. Dalla limitazione, dietro queste sbarre invisibili, in questa cella universale con guardie incastrate nei telefoni cellulari, nei pali, nei trasporti, che guardano e segnano silenziosamente i nostri passi, ma che non controllano la nostra coscienza, tantomeno il nostro cuore impetuoso. Sono qui con le mani legate da questa nuova sentenza a 50 anni di carcere che mi blocca dal poter continuare a gridare e a chiedere con voi la libertà immediata di mio zio, dei miei amici, dei miei compagni in prigione nel villaggio di El Oxiclan, de Flores Magón e del mondo intero. Quando ero in carcere facevo un po' di sarcasmo rispetto a tutti gli elementi simbolici che compongono lo schifo del sistema penitenziario che sputiamo fuori anche nei nostri sogni o addirittura con i nostri sogni. Ora invece ci poniamo la domanda anticipata di che cosa accadrà. Tutto è così incerto. In questo luogo, in lungo viaggio, abbiamo imparato ad essere un po' insicuri. La paranoia fa il suo dovere e comincia a solcare le nostre menti, seminando quella brutta sensazione di pericolo, di stare attenti a tutto ciò che si muove intorno a noi. Ora è diverso perché i cancelli sono colorati, a volte mascherati da giardini, i muri sono trasparenti. Quello che non cambia sono i posti di blocco, i tornelli. Li abbiamo normalizzati così in fretta che tiriamo fuori subito i documenti, 10 passi indietro e stiamo già preparando il vassoio d'argento. Nella latitanza l'insicurezza diventa il piatto forte di ogni giorno, l'incertezza di esserci senza guardarsi negli occhi e il desiderio costante di comunicare, di sapere di essere liberi, di raccontare qualcosa o niente allo stesso tempo, senza drammi o importanza politica, ma soprattutto con importanza umana. Sapere che siamo vivi e che viviamo in un momento lento, inseguendo la notte come nei gufi, inspirando polvere di stelle, bevendo mari di solitudine, osservando ogni notte come spuntano le stelle, come le foglie si seccano e il vento le trasporta a destinazione. arrivare in un luogo e stare sempre allerta, cercare uscite alternative, passare attraverso i posti di blocco della polizia, sempre allerta perché sicuramente chiederanno un documento di identità. Con quell'emozione così forte che mi sistemeranno e dando forte piedi per correre senza fermarsi con un raramuri, cercando la libertà in ogni passo, giorno e notte. La paura di parlare con gli sconosciuti, l'ansia di farlo solo per comunicare, essere sicuro di respirare, di poter avere il potere di sentire, di andare oltre quella realtà, di raccontare storie e metà come questa, simili alle mie esperienze. Cambiarmi il nome, impararmi a memoria un numero, un indirizzo, una stradina nel caso in cui un giorno dovessi tornare. Non sappiamo cosa ci riserva il destino, ma dobbiamo tracciarlo, perché io non credo nel futuro. Sarà questa una contraddizione? C'è un vuoto molto strano, un'atmosfera desolato, in alcun modo abitabile, e questo è dentro di me. Quella sensazione di sentire la mancanza di tutto allo stesso tempo, della mia compagna, della mia famiglia, delle mie amiche, dei miei amici e dei miei conoscenti. E così non posso continuare oltre, ma vi apprezzo e vi ringrazio per avermi ascoltato. Salute Anarchia, Miguel Peralta. E allora questo, diciamo, era un po' la storia di Miguel Peralta, ma una storia ancora viva, infatti questo compagno è ancora in latitanza, questo opuscolo vuole rompere il muro appunto dell'isolamento in cui si trova di questa tragica vicenda giudiziaria. Vicenda che appunto è simile in tantissime parti del globo dove lo Stato fa di tutto per eliminare l'autogestione politica dei gruppi indigeni. Intanto qua si sono fatte le 17:02, spot è già pronto al di là del vetro, quindi non mi rimane che lasciargli il mixer. Per invece avere maggiori informazioni sul caso di Miguel Peralta potete andare a cercare o su Facebook o su Instagram libres.ya con la Y, oppure scrivere una mail a yalibreselox@resat.net.